Ezechiele capitolo 38. Mi fu rivolta questa parola del Signore. Figlio dell'uomo, volgiti verso Gog, nel paese di Magog, capo supremo di Mesec e Tubal, e profetizza contro di lui. Annuncerai, così dice il Signore Dio, eccomi contro di te, Gog, capo supremo di Mesec e Tubal. Io ti aggirerò. Ti metterò ganci alle mascelle e ti farò uscire con tutto il tuo esercito, cavalli e cavalieri, tutti ben equipaggiati, tutti muniti di spada, truppa immensa con scudi grandi e piccoli. La Persia, l'Etiopia e Put sono con loro, tutti con scudi ed elmi. Gomer e tutte le sue schiere, la casa di Togarma, le estreme regioni del settentrione e tutte le loro schiere. Popoli numerosi sono con te. Sta pronto, fai preparativi insieme con tutta la moltitudine che si è radunata intorno a te. Sii a mia disposizione. Dopo molto tempo ti sarà dato l'ordine. Alla fine degli anni tu andrai contro una nazione che è sfuggita alla spada, che in mezzo a molti popoli si è radunata sui monti di Israele, rimasti lungamente deserti. Essa è uscita dai popoli e tutti abitano tranquilli. Tu vi salirai, vi giungerai come un uragano. Sarai come un nembo che avvolge la terra, tu con tutte le tue schiere e con i popoli numerosi che sono con te. Così dice il Signore Dio. In quel giorno ti sorgeranno in mente dei pensieri e concepirai progetti malvagi. Tu dirai, andrò contro una terra indifesa. Assalirò quelli che abitano tranquilli e se ne stanno sicuri, che abitano tutti i luoghi senza mura, che non hanno né sbarre né porte, per depradare, saccheggiare, metter la mano su rovine ora ripopolate e sopra un popolo che si è riunito dalle nazioni, dedito agli armenti e ai propri affari, che abita al centro della terra. Saba, Dedan, i commercianti di Tarsis e tutti i suoi leoncelli ti domanderanno: vieni per saccheggiare? Hai radunato la tua gente per venire e depredare e portare via argento e oro, per rapinare armenti e averi e per fare grosso bottino? Perciò profetizza, figlio dell'uomo, e annuncia a Gog, così dice il Signore Dio. In quel giorno, quando il mio popolo Israele dimorerà del tutto sicuro, tu ti leverai. Verrai dalla tua dimora, dagli estremi confini del settentrione. Tu e i popoli numerosi che sono con te, tutti su cavalli, una turba grande, un esercito potente. Verrai contro il mio popolo Israele, come un nembo per coprire la terra. Alla fine dei giorni io ti manderò sulla mia terra, perché le nazioni mi conoscano, quando per mezzo tuo, o Gog, manifesterò la mia santità davanti ai loro occhi. Così dice il Signore Dio. Non sei tu quelli di cui parlai nei tempi antichi per mezzo dei miei servi, i profeti di Israele, i quali in quei tempi e per molti anni profetizzarono che io ti avrei mandato contro di loro? Ma quando Gog giungerà nella terra di Israele, oracolo del Signore Dio, divamperà la mia collera. Nella mia gelosia e nel mio furore ardente io vi dichiaro: in quel giorno ci sarà un grande terremoto nella terra di Israele, davanti a me tremeranno i pesci del mare, gli uccelli del cielo, gli animali selvatici, tutti i rettili che strisciano sul terreno e ogni uomo che è sulla terra. I monti franeranno, le rocce cadranno e ogni muro rovinerà al suolo. Contro di lui, su tutti i monti di Israele, chiamerò la spada, oracolo del Signore Dio. La spada di ognuno di loro sarà come il proprio fratello. Farò giustizia di lui con la peste e con il sangue. Riverserò su di lui e le sue schiere, sopra i popoli numerosi che sono con lui, una pioggia torrenziale. Grandine come pietre, fuoco e zolfo. Io mostrerò la mia potenza, la mia santità, e mi rivelerò davanti a nazioni numerose e sapranno che io sono il Signore.
Fra i capitoli che riguardano la restaurazione. Abbiamo anche questi due capitoli che poi in tutta la tradizione, fino ad arrivare anche all'Apocalisse, ad altri testi, rimangono famosi, sicché il nome di Gog, qui Magog sembra un territorio, nella tradizione rabbinica Gog e Magog diventa, diciamo, il nome del nemico, ecco, diventeranno molto importanti questi due capitoli. Contengono sicuramente, sono divisi proprio in modo molto chiaro dalle introduzioni in quattro parti, e noi oggi meditiamo le prime due, cioè la venuta del nemico come un piano del Signore stesso, e poi anche la spiegazione, quello che perché del perché abbiamo proprio nel testo di oggi, il perché il Signore fa questo e quale sarà il risultato. Capitolo 39 poi descrive la distruzione di Gog e la salvezza di Israele, si conclude in questo modo. Ecco, vediamo insieme quello che abbiamo compreso e cerchiamo di cogliere i punti importanti di questo capitolo.
Io quello che ho colto è che per due volte il Signore dice, parla della sua santità. Dice al versetto 17, 16, verrai contro il mio popolo Israele come un nembo per coprire la terra. Alla fine dei giorni io ti manderò sulla mia terra perché le nazioni mi conoscano, quando per mezzo tuo, o Gog, manifesterò la mia santità davanti ai loro occhi. E alla fine, l'ultimo versetto, 23, io mostrerò la mia potenza e la mia santità e mi rivelerò davanti a nazioni numerose e sapranno che io sono il Signore. Mi è sembrato molto importante, non so spiegarlo, però ci saranno altri a spiegarlo. Ma ho visto anche un parallelo con il Vangelo di oggi, che Gesù manifestò la sua gloria.
Ma io credo, cioè, no, continuava a dirmi che non capivo niente di questi due capitoli. Comunque, poi ho fatto un accostamento che adesso dirò, ma che appunto non so se sia frutto della frustrazione di non capire. Comunque, c'è la cosa che, una cosa che osservavo è che questo nemico che va contro il popolo, contro Israele, in realtà non è come abbiamo letto nei capitoli precedenti, che la motivazione era il peccato di Israele. Qui il popolo è tranquillo, è nella terra, vive appunto, è stato ricondotto nella terra. E poi appunto anch'io notavo che forse due volte dice alla fine dei giorni, io manderò sulla mia terra Gog, cioè comunque si capisce che è un nemico, a me sembra di capire che è il nemico ultimo, e che compare, almeno qui come raccontate, come sono inseriti in questi capitoli, dopo che Israele è la terra. Allora mi era venuto da pensare, così, però appunto non so quanto c'entri, ma comunque lo dico, alla prima lettera ai Corinzi, al capitolo 15, anche lì quando si parla appunto della risurrezione di Cristo, al versetto 24 dice, poi sarà la fine, quando egli consegnerà il regno a Dio Padre, dopo aver ridotto a nulla ogni principato, ogni potenza e forza. È necessario infatti che egli regni finché non abbia posto tutti i nemici sotto i suoi piedi. Poi dice: l'ultimo nemico a essere annientato sarà la morte. Comunque rimane che, appunto, l'impressione è che questo nemico, che non sembra un nemico storico, è l'ultimo che viene sconfitto, appunto perché si riveli la santità di Dio.
Ripeto un po' quello che è stato già detto, in particolare nel primo intervento, e che quante volte il Signore dice: io mostrerò la mia potenza e la mia santità e mi rivelerò davanti a nazioni numerose e sapranno che io sono il Signore. Questo suo mostrare alle nazioni che Lui è il Signore è una cosa che abbiamo sentito tante volte, mi sembra davvero importantissima, l'abbiamo detto anche lunedì sera, perché Lui, prima di tutto, c'è il suo popolo, il popolo con cui ha stabilito un patto, la sua sposa, ma ha sempre presente tutte le nazioni che sono nemiche, però davanti a loro mostrerà perché lo sappiano, non dice perché credano, dice perché lo sappiano. E poi la fede verrà successivamente. E l'altra cosa che mi colpisce di questo brano è che Israele è già in pace. Questa aggressione da parte di Gog avverrà quando il popolo è ritornato nella sua terra, quando ha ripopolato i monti che sono stati deserti per tanto tempo e quando non costruiscono più nemmeno le mura di protezione. E in quel momento c'è l'aggressione di Gog, che si vanta di andare a colpire un popolo che non è armato, ma il Signore naturalmente profetizza questa cosa, l'annuncia, ma sarà dalla parte del suo popolo, sempre per rivelare se stesso, la sua santità. Ma pensavo che, non lo so se si può applicare così, però che per chi vive nella fede nel Signore e obbedisce al Signore, un po' di battaglia la deve sempre affrontarla, e il nemico è sempre pronto ad aggredire anche quando non si è armati, ma la fiducia nel Signore non deve mai venire meno.
Quando Israele si prepara agli attacchi, cerca alleanze, Israele viene sconfitto con le armi. In questo caso proprio è un pacifico Israele che tiene aperte le porte, non ha assolutamente nessuna preparazione militare, e in questo caso interviene il Signore e distrugge lui. È lui che è la difesa di Israele, distrugge tutte le truppe nemiche. Quindi mi sembra che voglia dire che bisogna fidarsi del Signore.
No, dico qualcosa che è già stato detto, poi mi ha impressionato che cominci così, dice il Signore: eccomi contro di te, Gog. Ti aggirerò, ti metterò ganci, eccetera, le mascelle. E anche l'avvento di questo nemico futuro, finale, non so se l'ultimo, comunque la descrizione di questo, avviene tutto perché Dio tiene in mano tutto, è Lui che regge, Lui che porta avanti anche questo attacco finale in qualche modo, se così lo si può definire. E come parallelo avevo visto che nell'Apocalisse si dice: quando i mille anni saranno compiuti, Satana verrà liberato dal suo carcere e uscirà per sedurre le nazioni. Verrà liberato, ma da chi? Non può essere altro che Dio che compie questa liberazione. Quindi è tutto veramente tenuto in mano da lui. Questo dà una grande pace, una grande sicurezza. E infatti poi al versetto 16 dice: alla fine dei giorni ti manderò sulla mia terra perché le nazioni mi conoscano, quando per mezzo tuo, Gog, manifesterò la mia santità davanti ai loro occhi. Anche Gog diventa uno strumento, un mezzo nelle mani del Signore per rivelare la sua santità. Quindi il fine ultimo è questo. E quindi anche le battaglie in mezzo alle quali ci si può trovare, e anche tutti i discorsi del Vangelo, il discorso apocalittico invita alla vigilanza, al non lasciarsi sedurre. Quindi c'è un impegno, una lotta, ecco, però la si conduce con questa fede, con questa certezza che tutto è nelle mani del Signore, tutto gli serve per rivelare la sua santità.
Io ancora non ho inquadrato bene se questo testo è un testo apocalittico o escatologico.
Tanto bisognerebbe spiegare.
Appunto.
Cosa intendiamo con l'uno o l'altro, e comunque non sei l'unica, perché discutono sulla natura del testo. Non sono d'accordo.
Non l'ho capito. Sì. Questo è il primo passo nel buio, certo. Comunque, per dire all'inizio, insomma, questo sì, intanto è stato Dio che ha suscitato Gog per l'attacco al suo popolo, ma non era, è già stato già detto, non era perché il popolo era disobbediente, era nel peccato, no, era in pace. Quindi questo, intanto, collocato nella storia, Israele era già fuori dall'esilio, era già nel paese, in certo senso, no? Perché dice che stava in pace, quindi evidentemente non era più in esilio. Il versetto 18 dice, appunto, dopo che Dio lo avvia all'attacco del suo paese, dice: quando Gog giungerà nel paese, divamperà la mia ira. Ecco, qui è il punto che inizia qui la descrizione della battaglia contro il popolo, contro Gog, scusate, lo vedremo meglio nel capitolo prossimo. Cioè, Dio le sue battaglie se le fa da solo, ecco, l'uomo deve solo tremare davanti a questa potenza, se le combatte da solo. Lo vedremo poi nel capitolo seguente, che io, c'è questo io potente che è tutta la mano di Dio. Quindi non so, è stato anche difficile, ci sono stati fatti molti tentativi per capire, per identificare questo personaggio, ma forse non è neppure storico, questo re di Magog. Nessuno tentativo ebbe successo. E io pensavo così, ma non è la soluzione. Comunque, che sia vero che attraverso tutte le epoche, coloro che hanno vissuto la fede biblica e che si sono confrontati con la malvagità dell'uomo hanno applicato questo testo a loro stessi e ne hanno trovato conforto. Quindi sì, sarà l'ultima battaglia, ma anche le battaglie nella storia hanno applicato. Ho letto che persino Sant'Agostino, preparandosi, leggo quello che ho letto, persino Agostino, preparandosi all'assalto dei barbari, identificò le orde provenienti dal nord con i goti.
Agostino è morto mentre i vandali assediavano, quindi si capisce che era in un contesto.
No, per dire che non è l'ultima battaglia, ma tutte, come è stato già detto, insomma, no, e tutte le battaglie si può applicare sempre a questo testo qui, che alla fine Dio interverrà.
Ma sempre prendendo spunto e riferendomi a Apocalisse 20, Gog e Magog si radunano per la guerra, per attaccare l'accampamento dei santi, dice, e richiama questo Israele in Ezechiele che riposa tranquillo, che è nella pace. E sempre Apocalisse, credo che, almeno per quanto mi riguarda, aiuta a capire anche, da capire, insomma, è un tentativo di comprensione spirituale, perché uno potrebbe dire, ma perché poi il Signore muove tutte queste guerre, sono già in pace, no? Uno potrebbe porsi queste domande, ma credo che ci sia un profondo insegnamento spirituale che va ricondotto al grande seduttore, che in questo caso in Apocalisse viene chiamato per nome, cioè è il Satana che seduce Gog e Magog per questa Apocalisse, ma anche nel testo di Ezechiele ha un sapore molto più spirituale che questa grande battaglia, questo raduno di tutti i popoli per conquistare poi che cosa, chissà che cosa aveva Israele, tutti questi tesori. E penso che ci sia proprio questo combattimento con quello che Apocalisse definisce proprio l'avversario, il seduttore, il nemico spirituale. E in Ezechiele è ancora prematuro, oppure lo dice in altri termini, ma credo che Apocalisse porti a compimento questo pensiero di Ezechiele, rendendolo manifesto sul piano spirituale.
Non si parla del Satana qui, però io cerco di stare per adesso su Ezechiele e direi il versetto 17 spiega perché esistono questi due capitoli. E difatti ho visto delle analisi di questi testi che ritengono anche molti che sia un testo molto tardo rispetto al libro stesso di Ezechiele. Il versetto 17 dice che i profeti antichi, come se Ezechiele fosse recente, cioè i profeti antichi hanno tutti parlato di questo. Naturalmente si può andare a vedere in molti profeti da Isaia, direi tutti i profeti, ho preso Zaccaria alla fine, ci sono elementi di questa battaglia finale, ci sono anche testi che vengono richiamati che non riguardano di per sé la battaglia finale, ma di questo non bisogna stupirsi, perché nella letteratura che chiamiamo del Secondo Tempio, per esempio anche Qumran, questo non è un problema. Anche testi che riguardano la storia vengono assunti, interpretati e messi in un quadro finale. Ecco, sono ancora validi e reinterpretati. Quindi qui sembra volere... Questo, il motivo per cui ci sono questi due capitoli è perché tutti i profeti ne hanno parlato. Mancherebbe qualche cosa di importante. Poi abbiamo il quadro, mi sembra, in cui indicato esplicitamente in cui questi testi vengono posti. Nel versetto 8 è già stato indicato, anche prima da Cleide, il versetto 8 e il versetto 16. Beacharita Yamim è un'espressione, diciamo, che riguarda un futuro non identificabile, è una specie di una cosa utopica. Il profeta stesso non può dire diverso. Alla fine dei giorni, non lo sa neanche lui, ma certamente non è qualche cosa che riguarda la cronologia. Ecco, questo non si può. È sempre alla fine dei giorni. In questi due versetti mi sembra che collocano questi due capitoli là, e in questo modo anche gli altri capitoli di tutta questa parte sono collocati tutti nel futuro, in questo futuro, diciamo, ideale, utopico, noi diciamo escatologico, ecco, cioè escatologico lo puoi sempre dire della fine, ecco, di questa. Anche gli altri capitoli sono così, attraverso questi due in modo esplicito. Capitolo 34 che parla che Dio stesso guiderà il suo popolo. Troviamo anche quello nell'Apocalisse. Il capitolo 36 che dice che ci sarà una nuova umanità, cambia il cuore. Oppure che sarà il futuro sarà una risurrezione, come una risurrezione dai morti. Capitolo 37, no? E così anche qui ci sarà una vittoria di Dio sul nemico. Mi sembra che siano tutte figure. Poi c'è il Tempio, ci sarà un nuovo Tempio in cui Dio veramente abiterà. Vediamo giustamente l'Apocalisse a modo suo, reinterpretando, inserendo il Satana, che qui non c'è, eccetera, riprende molte cose di questo, ma non... Mi sembra che io la vedrei in questa prospettiva. Ci sarà la vittoria di Dio sul nemico. Quello che dico a me stesso, quello che non bisogna chiedersi è perché Dio abbia bisogno, per manifestare se stesso, la sua gloria, come ha sottolineato Clelia prima, che questo è lo scopo finale, abbia bisogno di questo nemico. Secondo, da dove viene questo nemico? Questa letteratura non se lo pone nella Bibbia. Al di fuori, è naturalmente una domanda inevitabile. Ecco, noi troviamo nel Nuovo Testamento, in altri testi, soprattutto nel Nuovo Testamento, l'Apocalisse, troviamo il Satana. Da dove salta fuori il Satana? Non bisogna chiedersi questo. Però se lo sono chiesti questi testi, no? I testi che sono una risposta, io credo, non sono, hanno voluto, ecco, esplicitare il rapporto fra Dio e il male nel mondo. Dio onnipotente, creatore, buono, che governa il mondo. E il male? Come mai? Ecco, quindi c'è l'idea, qui c'è un'idea forse diversa in Ezechiele, ancora, e in molti testi che sono nella Bibbia, ecco, che c'è l'idea di un nemico, ma è un nemico che si presenta come gli altri nemici, diciamo, ma ha un nome così misterioso, è un nemico che va al di là, ecco, dei nemici storici. Quindi mi sembra che questo sia lo scopo qui. Forse il profeta ha voluto raccogliere quello che dicono gli altri profeti, o questo testo vuole raccogliere quello che dicono gli altri profeti, e non poteva non esserci la descrizione di come Dio ha in mano tutto e come è Lui stesso che prende per il naso, ecco, Gog, e lo conduce in modo da poterlo poi sconfiggere e in questo modo da rivelarsi per quello che è. Io credo che sia sempre questo, io vedo almeno qui in Ezechiele lo scopo. Quando veramente conosceremo il Signore? Quando aprirà i sepolcri? Ancora adesso non lo conosciamo fino in fondo. Quando ci risusciterà dai morti? Allora lo conosceremo. Quando veramente distruggerà il nemico? Allora lo conosceremo veramente per quello che è. E certo, noi possiamo... No, e allora Gesù Io penso che questo sia, adesso pensavo, questo è un orizzonte molto importante da tenere, anzi da approfondire, da sottolineare, che tutto è ancora futuro, perché allora quello che dice il Nuovo Testamento è estremamente forte. Il Nuovo Testamento non dice che è già avvenuto tutto, dice che la battaglia decisiva è già stata vinta e che ci sono già degli anticipi, sicché noi abbiamo già la vita eterna, ecco, anche se non siamo ancora in un mondo irredento, anche dentro di noi, noi non siamo ancora l'uomo nuovo, completamente rinnovato, perché non siamo risorti dai morti. E tuttavia, dice il Nuovo Testamento, però, essendo collegati con l'uomo nuovo, abbiamo anche noi il suo spirito. Cioè le cose che afferma il Nuovo Testamento sono un anticipo della realtà definitiva che è ancora futura. Io credo che questa vittoria deve ancora avvenire in questo modo, anche se il Nuovo Testamento rivela che in realtà l'esito è già deciso. Attraverso la morte di Gesù è già stato deciso tutto. Noi crediamo che il Signore ci ascolta, il Creatore che è il nostro Padre, il Padre del Signore Gesù. Nel nome di Gesù preghiamo e diciamo: ascoltaci, Signore. Preghiamo perché si compia il suo disegno di salvezza in tutta la storia, in tutto il cammino dell'umanità. Preghiamo. Preghiamo per tutta la Chiesa, le Chiese del Signore Gesù nel mondo, perché vivano la fede del Signore risorto. Preghiamo. Preghiamo per Israele, in tutto il mondo, in tutta la storia e oggi. Preghiamo. Preghiamo per la nostra comunità, per le nostre intenzioni.
Preghiamo il Signore per quanti sono nella malattia. Ricordiamo al Signore quanti aiutano i malati. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo agli sposi, per quelli che sono in difficoltà tra di loro, per quelli che sono in pena per i figli malati o per i figli che prendono vie difficili, tortuose, che il Signore prenda tutti nelle sue mani e li benedica tutti. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore. Rinnoviamo ancora, abbiamo già pregato, ma rinnoviamo di nuovo la preghiera per la cessazione dei conflitti, in particolare per la fine dei massacri a Gaza, per tutte le persone e famiglie di quella terra in queste ore. Preghiamo. Ascolta, Dio, la nostra preghiera. Noi te la rivolgiamo sempre. Nel nome del tuo Figlio, il Signore Gesù. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen.